Il ridotto dell'opera con Davide Fersini.
Ben ritrovate a tutte le persone in ascolto. È una puntata a cavallo fra musica e letteratura quella che ci aspetta, perché come di consueto apriremo le danze raccontandovi uno spettacolo in scena in questi giorni, e nella fattispecie parleremo con Lalita del Parente della ripresa della produzione di Zauberflöte di Mozart firmata da Patrick Schlösser per Berna. Poi, dopo la cartolina di Sabrina Faller da Basilea, incontreremo Ugo Persi, che per l'Emma Press ha dato alle stampe un interessantissimo volume intitolato Ivan Turgenev, Lettere e Musica, che getta uno sguardo nuovissimo sulla folle melomania di uno dei più grandi scrittori russi. Ma noi partiamo dal flauto magico e dalla coloratissima voliera di Papageno. Si apre con la celebre aria di Papageno, il ridotto di oggi, Der Vogelfänger bin ich ja. La voce era quella di Jonathan McGovern, accompagnata dalla Berner Symphony Orchestra sotto la direzione di Artem Longinov, in una registrazione effettuata, come tutte quelle che vi presenteremo oggi, durante la prova generale per la ripresa della Zauberflöte di Mozart in scena a Berna fino al 12 giugno. Ripresa è la parola chiave da cui dovremo partire, perché, anche se pochi ne sono a conoscenza, il sistema produttivo operistico della Svizzera tedesca segue la tradizione nord-europea del cosiddetto teatro di repertorio, che paragona la casa d'opera ad una biblioteca e le produzioni ai libri. In questa prospettiva, ogni teatro deve possedere un archivio di produzioni dei massimi titoli del repertorio per riportarle ciclicamente in palcoscenico ad intervalli regolari e permettere così a pubblici di ogni generazione di fruire dei grandi capolavori del melodramma. Dunque è proprio dal pubblico che vogliamo iniziare nel nostro dialogo con Lalita del Parente, che era in sala e ha assistito alla prima per noi.
Devo dire, era quasi pieno. C'era qualche posto in sala, in platea libero, però veramente pochi.
Composizione della sala, bambini, anziani?
Allora, essendo che nella pièce poi c'era tutto un ensemble di bambini,
certo,
che faranno i figli di Papageno e Papagena, c'erano un po' tutti i genitori e i nonni dei bambini. Un sacco di coppie, c'era un sacco di papageni.
Beh, l'opera ispira in effetti.
L'opera ispira un sacco di cose.
Quindi una frequenza ampia, buona,
sì,
per una ripresa. Insomma, diciamo che comunque è uno spettacolo che ha i suoi anni, ma continua ad essere apprezzato.
Assolutamente sì. Infatti la mezz'ora prima dell'inizio dell'opera c'è sempre l'introduzione, che è iniziata con delle domande di rito. Quindi quanti hanno già sentito il flauto magico, per quanti è l'opera preferita e quanti ritornerebbero a vederlo altre 10 volte. Insomma, notevole. I bernesi amano il flauto magico.
Certamente, perché questo è l'altro elemento di questa ripresa. Noi abbiamo scelto non solo una ripresa di un grandissimo titolo e per giunta un titolo tedesco in una città germanofona, eppure, come si vede, è amatissimo e si continua ad andarlo a vedere. Quindi il principio del teatro di repertorio è un principio altamente funzionale, perché non si può dare per scontato che tutte le generazioni abbiano visto tutte le opere.
Giusto.
Veniamo al tipo di messa in scena che ha proposto Berna e che propone Berna, perché questo spettacolo evidentemente poi tornerà.
Facciamo 2 premesse,
sì,
non una, 2.
Ci picchia.
Tutte le volte che io ascolto un'opera di Mozart dico wow, ma per me l'opera inizia e finisce un po' qui. Lo so che per voi melomani è una cosa impensabile, però per me è un po' così. È una bolla che ha raggiunto dei livelli tali che io non ho più ritrovato in nessun compositore.
Sì, la completezza di Mozart è quasi un mondo a sé stante, descrive tutte le possibili situazioni, tutti i possibili sentimenti, gli stati d'animo. Però è vero che la storia dell'opera aggiunge anche punti di vista diversi e noi siamo vivi e viventi e ci piace raccontare quello che succede oggi.
Assolutamente. Però è vero che tra la musica e la parola forse nessuno come Mozart riesce a cucirla assieme. Sono veramente una cosa sola. Questo la rende anche difficilissima da eseguire.
Questa era la prima premessa.
La seconda premessa, vogliamo dire che non è una favola per bambini? No, ci sono dentro 2 tentativi di suicidio.
È vero, è una favola che si legge a più strati, come tutte le grandi fiabe,
sì,
hanno molti livelli di interpretazione. Vorrei che ce ne presentassi alcuni di quelli che sono stati proposti in questa messa in scena.
Io vorrei iniziare proprio dalla prima impressione che hai quando si apre il sipario. Abbiamo 2 fasci di luce che vanno a creare un cono d'ombra. E dove si incontrano i 2 fasci di luce è lì che incontriamo tutte le figure della storia, no? Quindi in mezzo a questo cono d'ombra. Quindi luce, ombra, c'è già la figura del triangolo.
Sì, ecco. Ricordiamo che di fatto è stato a lungo detto che questa è un'opera massonica, insomma che ci sono tutti i modi per leggerla come tale.
Ci sono tutti i simboli, tra l'altro, rappresentati. La messa in scena è molto fine, direi. Gioca su queste luci e ombre anche con i teli, no? Ogni tanto vediamo le ombre dei personaggi dietro, con un gioco di primi piani e secondi piani. Un grande gioco di stoffe, quindi. Stoffe,
sì,
disegni, trasparenze. La cosa che più mi è rimasta di questo flauto magico è che incontriamo questi personaggi un po' come dei funamboli, no? Nel senso che sembrano camminare verso di noi su una linea retta, che appunto si incontra dove si incontrano le luci, un po' in equilibrio tra quello che fanno e quello che dicono. Perché
sì,
la regina della notte ci sembra buona, però poi alla fine dà un pugnale alla sua figlia, vai uccidi Sarastro. Anche Sarastro, qui rappresentato in tutta la sua saggezza, tra l'altro interpretato benissimo da Christian Valle, statuario e assolutamente autorevole, però in fondo è il capo di una setta che rapisce comunque la figlia della regina della notte per proteggerla da sua madre. Vabbè, gli crederemo. E poi abbiamo Papageno e Tamino. E allora Tamino che si innamora di questa Pamina senza mai averla conosciuta, ma solamente vedendola in un ritratto. E abbiamo invece Papageno che ricerca una felicità terrena,
sì,
di cose semplici, fatte di cose semplici, e possiamo dire che le raggiungerà. Quindi è il viaggio dell'eroe, quello di Tamino. un viaggio che necessita di diverse sfide per entrare, tra virgolette, nell'età adulta. E si conclude con Tamino che aderisce alla setta di Sarastro.
Mancherebbero le tre dame e i tre geni.
Allora, le tre dame predicano una cosa e ne fanno un'altra.
Certo.
E i tre geni, invece, qui sono stati fatti dal Bühnenbern con tre ragazze.
Ah.
Quindi un po' come statement, escono con dei cartelli all'inizio, ci dicono che in realtà loro sono tre ragazze perché i ragazzi stanno avendo il cambio della voce, quindi non ci possono essere. Era molto simpatica, avevano anche un elemento comico che serpeggia per tutta l'opera, comica grottesca direi.
Maria Giuliana Seguino, Kate McNamara e Evgenia Asanova, le tre dame in dialogo con il Papageno di Jonathan McGovern e il Tamino di Ian Matthew Castro nel finale dello splendido quintetto dalla Zauberflöte di Mozart in scena a Berna. Lalita, cosa si vedeva in scena? Abbiamo detto di questi teli, abbiamo detto di movimenti di luce molto importanti, costumi.
Allora, sicuramente i costumi meritano una nota perché Papageno, beh, esce con questa gabbia piumata sulle spalle, molto scenografica, di cui si spoglia ogni tanto. Gran parte dell'opera lo fa senza questa gabbia, rivelando dei vestiti assolutamente semplici, in contrasto totale con quelli di Tamino, invece molto più curati, molto principeschi, diciamo. Notevoli sicuramente tutti i costumi del coro maschile, del coro in generale, che hanno proprio i simboli massonici e questi soli dorati cuciti sul nero che fanno un effetto bellissimo in scena. Sarastro, il trucco di Sarastro, io sono andata a cercare quanti anni avesse questo cantante perché pensavo, oddio, questo basso avrà almeno 50 anni. Niente, ho scoperto che è del 92.
Giovanissimo.
E la scelta di renderlo saggio, beh, attraverso un trucco, attraverso una camminata aiutata da un bastone,
ieratica,
quindi,
dunque sì,
sì, che non vediamo l'ora, no? È lento anche nel raggiungere il punto in cui canterà.
Sì.
Quando si palesa poi devi attendere quei 10 secondi perché lui si porti esattamente nel punto in cui deciderà di dare voce alle sue parole.
Quindi si scommette molto sulla caratterizzazione dei personaggi anche da un punto di vista della recitazione, oltre che sui costumi.
Sì, assolutamente sì. Eterea Pamina, simpaticissima papagena come papageno, tra l'altro, monostato in perenne sottomissione da una parte dei suoi istinti e dall'altra comunque di Sarastro. La regina della notte,
sì,
totalmente diversa da quella che io ho in mente, quella di,
sì,
Diana Damrau,
ah,
così terrificante, che occupa anche un certo spazio sulla scena. Questa è piuttosto esile ed è in equilibrio anche lei su queste zeppe da 30 centimetri bucate con una sfera al centro. Questo le rende all'inizio, quando prega Tamino, molto petulante, no? E poi quando invece canta Der Hölle Rache, è un canto appuntito, non ha l'ampiezza, è piuttosto come un pugnale, vorrei dire. Non ci sono grandi movimenti in scena, anche l'abito le cade asciutto addosso, non ci sono fronzoli in giro. È un personaggio che vorrebbe dominare, ma in realtà non è che ci riesce tanto. Non può nulla contro l'autorevolezza di Sarastro.
La voce di Diana Schnürpel, interprete della celebre aria della Regina della Notte dal flauto magico di Mozart, sempre nella registrazione effettuata durante la generale dell'opera in scena a Berna con la Berner Symphony Orchestra diretta da Artem Longinov. Veniamo agli elementi musicali, direi. Come ti è parsa la resa in generale musicale? E poi ti chiedo di segnalare chiaramente le prove dei cantanti che ti sono piaciuti di più e perché.
Dunque, partiamo dall'orchestra.
Sì.
Molto bene l'orchestra e molto bene il coro, sia maschile sia il coro in generale, il coro finale.
Sì.
Artem Longinov con l'orchestra ha fatto un bel lavoro. I fraseggi dell'orchestra puliti, aderenti ai cantanti, aderente alle atmosfere che ci sono in scena. Poi passiamo al mio preferito, è Christian Valle. Christian Valle è un armadio in scena, ok?
Interpreta Sarastro, l'abbiamo detto.
Interpreta Sarastro, bellissima la voce, ma che mi ha impressionato più di tutti è la presenza scenica. Il modo di aderire totalmente a un personaggio e riuscire veramente a essere credibile nell'essere a capo di tutti questi adepti. Poi, sicuramente da segnalare, Patricia Wesley, Pamina, eterea, bella, corretta. Una voce reale.
Lei è nell'ensemble, ne avevamo già parlato in occasione del Rigoletto dove interpretava Gilda, quindi una voce anche abbastanza flessibile, possiamo dire.
Sì. Diana Schnürpel che fa la Regina della Notte. brava anche lei, brava nella resa scenica e nella resa vocale.
Sappiamo che è uno dei ruoli più complicati della storia perché ha due arie, ma entrambe attesissime, difficilissime, non c'è possibilità di errore e quindi buona la prima, insomma, ed è stata buona la prima.
Buona la prima, se ne è uscita con un bel applauso.
Ottimo.
E poi abbiamo i due protagonisti, i due eroi. Abbiamo Tamino, Ian Matthew Castro, sì, anche lui l'abbiamo già incontrato in Rigoletto,
sì.
Correttissimo nel fraseggio. Una voce un po' meno presente rispetto al resto del cast, questo va detto. E poi abbiamo Jonathan McGovern, che ha fatto Papageno ed è quello che si è portato a casa più applausi di tutti, ma perché per prima cosa è stato simpaticissimo e poi molto bravo anche nella resa vocale. Forse la sua è la parte in cui anche ci sono più movimenti, quindi un continuo spostamento, come dire, un continuo rapporto con gli altri personaggi. Sono pochi i momenti che lui ha in scena da solo in realtà, no? Si deve sempre rapportare alle varie dimensioni e collocarsi nelle varie dimensioni.
Diciamo che il ruolo di Papageno è quello di un cantante attore, lo è sin dall'inizio, dal suo creatore, ed è forse il ruolo che è stato più amato di tutta la produzione mozartiana, tant'è che l'unico personaggio a Salisburgo omaggiato con una statua nella Papageno Platz, cioè una statua di Papageno addirittura.
Vorrei dire una cosa, vorrei dire, si vede che era stato scritto da Schikaneder per Schikaneder.
Certamente,
si può dire.
Assolutamente, e se l'era scritto bene, giustamente.
Giusto.
Ora mancherebbe solo Papagena.
Valérie Fleur-Riser, Papagena, nei panni di Papagena, simpatica anche lei e una bella resa vocale. Come, devo dire, tutti i ruoli femminili avevano una bella resa vocale per i volumi uniforme, e non è evidente perché comunque l'orchestrazione di Mozart è molto presente. Per ogni parola c'è una nota che corrisponde e non è mai uguale a quella che la precede o la segue. E quindi a volte c'è il pericolo che il volume orchestrale possa sorpassare la voce. Devo dire che è successo magari qualche volta con Tamino, ma non con i ruoli femminili.
Ed arriviamo allora alle conclusioni finali, a partire dalla reazione del pubblico. Zauberflöte è un'opera con molti risvolti, tra cui uno comico. Prima di tutto, quindi, ti chiederei, si rideva?
Tantissimo, no? Il pubblico era molto divertito, partecipe assolutamente, quasi un pubblico che potrei dire poco svizzero, no? Con tanto di applausi, non c'è stata un'attesa di applausi, ecco, alla fine di ogni scena. Si applaudiva, si commentava, bellissima la scena finale da Pelle d'Oca.
Ah.
Tamino e Papageno, con un telo nero sottilissimo, finissimo, avvolge la testa di Sarastro e della Regina della Notte nello stesso telo, un po' come negli Amanti di Magritte.
Sì.
Però loro due si vedono sotto il telo, a differenza degli Amanti di Magritte. E questa cosa, non lo so, assieme alla musica, mi ha lasciato un po' di pelle d'oca, devo dire. È una scena molto commovente in cui c'è ancora una cosa di mistero, questo velo di mistero così sopra i due monarchi della storia mi lasciava un po' di magone.
Lalita, la domanda finale è sempre la stessa: vale la pena di andare a vedere questo Zauberflöte a Berna e perché?
Certo che vale la pena, ma Berna è sempre bello.
Mit zu fühlen ist dann der Fall.
Intervallo. Una cartolina da Basilea, Teatro Basel.
Il primo vero teatro, Basilea, l'ha inaugurato nel 1834, il Theater auf dem Blümlein, progettato dall'architetto neoclassico basilese Melchior Berry. Ma già nel 1875, dopo aver trasformato il teatro di Berry in edificio scolastico, la città inaugurava un nuovo teatro su progetto di Johann Jakob Stelin Burckhardt, secondo il modello di teatro barocco di corte, con 1400 posti a sedere e 200 posti in piedi. Un incendio lo distrusse nel 1904 e il nipote dell'architetto dell'edificio bruciato, Fritz Stelin von Bavier, ne progettò uno nuovo, seguendo i principi di base dell'edificio di suo zio. Già prima della costruzione furono criticate la scarsa visibilità dei posti più economici e la mancanza di sale prove e magazzini. Il nuovo edificio, che a Basilea fu oggetto di accesi dibattiti, venne inaugurato nel 1909. Nel 68-69 il teatro comunale venne fuso con il teatro privato della Commedia, fondato nel 1950, per formare i teatri di Basilea. Allo stesso tempo, su progetto degli architetti Schwarz, Gutmann e Glor, iniziò la costruzione del nuovo attuale teatro cittadino, che fu messo in funzione nel 1975. Ed eccolo lì, ora, il più grande teatro trifunzionale della Svizzera e uno dei più importanti a programmazione mista in Europa. Theater Basel è costituito di tre sale principali: la sala grande con 860 posti, lo Schauspielhaus con 450 e la sala piccola con 300 posti, che possono ospitare opera, danza e teatro di parola. Recentemente è stato inaugurato il foyer pubblico, uno spazio per tutti, all'entrata principale del teatro. E il teatro a Basilea si delinea ben presto come una scena sperimentale aperta alle innovazioni registiche più audaci, dunque ideale per il cosiddetto Regie Theater. E proprio in quegli anni comincia a muovere i primi passi in teatro come musicista Christoph Marthaler, forse il regista svizzero più innovativo e discusso a cavallo tra i due secoli. E i suoi primi lavori di regia sono proprio al teatro di Basilea, con un linguaggio originale, ironico e provocatorio che lo rende interessante anche per la scena tedesca. Dal 2000 al 2004 Marthaler era direttore a Zurigo dello Schauspielhaus, ma il pubblico zurighese, quello del teatro di prosa, al tempo era meno aperto a tanta novità e cominciò a disertare la sala. Già nel 2002 il consiglio di amministrazione aveva deciso di rompere il contratto con il regista a causa delle cifre in rosso e del calo degli abbonamenti, ma un'ondata di protesta da parte di intellettuali, studenti e personalità del mondo culturale elvetico e internazionale convinse il CDA a dare a Marthaler una seconda chance, confermandolo fino al 2004. Dopodiché, non essendo migliorata la situazione finanziaria, ma anzi con la minaccia di licenziare una parte del personale, il regista decise di andarsene verso lidi più generosi nei confronti della sua creatività. Berlino, Parigi, Vienna, ma alla fine fu giocoforza ritrovare casa a Basilea, che lo aveva sempre apprezzato e dove può dare sfogo alla sua creatività anche come regista di teatro musicale. Due spettacoli mi tornano alla mente: la sua personalissima rivisitazione del musical My Fair Lady, con il sottotitolo Un laboratorio linguistico, e Lo stimolatore cardiaco, omaggio del regista all'opera, o meglio, alla morte dell'opera, costretta a perdere i sensi in scena più volte, nonostante i tentativi di rivitalizzazione. Grande successo in entrambi i casi e pubblico entusiasta, lo stesso pubblico che a Basilea non diserta affatto l'opera, anzi la segue con passione, grazie ad un tacito patto, quello di non assistere a regie tradizionali. Come mi confermò qualche anno fa l'allora direttore artistico Georges Delnon, il pubblico di Basilea non vuole che una soffitta sia una soffitta e che la scena mostri quello che il librettista indica nelle didascalie. Per questo registi come Calixto Bieito, Romeo Castellucci o appunto Marthaler trovano a Basilea terreno fertile per coltivare le più fantasmagoriche idee.
Firmato Sabrina Faller. Castagne
Cecilia Bartoli e Myung Moon Chung, interpreti della melodie per voce e pianoforte Les filles de Cadix di Pauline Viardot. Si apre così la seconda parte del ridotto di oggi e, come vedremo, di Viardot si parlerà parecchio in quanto protagonista involontaria di un libro pubblicato dall'Emma Press con il titolo Ivan Turgenev, Lettere e Musica, un'antologia con note firmata da Ugo Persi, già professore di lingua e letteratura russa presso l'Università degli Studi di Bergamo. Professor Persi, prima di ogni altra cosa le chiedo di raccontarci, in breve, che tipo di rapporto legasse il grande romanziere e drammaturgo russo alla musica.
Turgenev viene definito l'autore russo forse più musicale nel senso della presenza della musica, degli elementi musicali, delle reminiscenze, delle citazioni musicali nella sua opera letteraria. Penso che questo sia una valutazione giusta. Ma quello che mi sono chiesto, leggendo oltre le sue opere letterarie, è se per caso in altri ambiti della sua produzione questa musica compaia in modo più sostanzioso, insomma. Sto parlando di un epistolario sterminato, perché si contano più di 5.000 lettere che lui ha scritto a vari corrispondenti, a vari amici, a vari colleghi. Però le lettere che in qualche misura toccano gli argomenti musicali sono effettivamente molti. Ovviamente il corpus, il dossier più importante da questo punto di vista è costituito dalle lettere che lui scriveva a Pauline Viardot.
Di questo parleremo certamente più avanti. Per il momento però le chiedo, come entra in teatro e come si appassiona alla musica Turgenev, che è un letterato, ricordiamolo, prima di tutto è un letterato, ma sembra un melomane sfegatato.
Sfegatato, questo è vero. Beh, indubbiamente come ogni buon russo aristocratico o magari non aristocratico, ma di grandi possibilità economiche, ovviamente aveva avuto una formazione anche in gioventù alla musica, cioè cominciare a studiare solitamente il pianoforte. Poi lui se lo poteva ben permettere perché la madre di Turgenev, questa madre tremenda, madre piovra, severissima, a volte anche abbastanza crudele con i suoi contadini, era ricchissima, possedeva più di 5.000 anime, il che significa che aveva delle terre quasi sconfinate. Quindi ricchissimi, e ovviamente lui aveva avuto una formazione anche in questo senso, anche nel senso musicale. Poi ovviamente è andato a studiare in gioventù filosofia a Berlino, e quindi Berlino, grande capitale musicale, e ovviamente lui aveva continuato a sviluppare questi suoi interessi per la musica, per l'opera in particolare. Ma dire soltanto opera è un po' riduttivo, perché in effetti a Turgenev piaceva ogni forma musicale. Poi ritorna a Pietroburgo, e lì nel 43 c'è la svolta della sua vita in tutti i sensi, cioè appunto l'incontro con Pauline Viardot, che era arrivata a Pietroburgo in tournée.
Dalla lettura delle lettere da lei selezionate emerge un quadro molto vivo della vita musicale in Russia. Turgenev si diverte a fustigare cantanti e compagnie di giro che arrivavano a Pietroburgo con l'obiettivo dei facili guadagni e provavano un po' a stupire il pubblico con la pirotecnia del virtuosismo, fenomeno che viene bollato col termine dispregiativo di italianscina. Però nel contempo ammira le stelle di prima grandezza che andavano a fare magari la tournée. Ecco.
Andavano a fare la tournée, certamente, perché a Pietroburgo e anche a Mosca arrivavano i massimi.
Certo.
C'è la Giulia Grisi, il Rubini, Tamburini, Tamberlik, tutti stra-invitati e omaggiati dalla famiglia imperiale. Lo stesso Verdi anche,
certo.
Sì, che a Turgenev non piaceva. Però, come diceva giustamente lei, arrivava un po' anche altro, insomma,
sì.
E quindi poteva essere materiale per la italianscina.
Tra questi cantanti, una su tutte colpisce, come diceva lei, il Turgenev melomane, ed è Pauline Viardot, mezzo soprano, figlia del grande tenore rossiniano Manuel Garcia e sorella della altrettanto grande Maria Malibran. I due si incontrano e scatta una scintilla. Per quanto riguarda Turgenev, è una specie di innamoramento, che è chiaramente artistico, tanto che questo melomane sfegatato diventa una specie di stalker, anche da consigli, le scrive insistentemente.
Sì.
E poi c'è però un aspetto anche più sentimentale.
Questo è assolutamente assodato, anche se non abbiamo dei veri e propri documenti a questo proposito. Devo dire che però quello che era innamorato perso era lui.
Sì.
Lei senz'altro aveva una grande ammirazione, una grande stima per lui, ma lei probabilmente era una donna a cui piaceva piacere. Sta di fatto che lei però era accanto al letto di morte di Turgenev, quindi fino all'ultima ora.
Quello che è certo è che Pauline Viardot diventa il centro della vita epistolare di Turgenev. E allora le chiedo: che tipo di ritratto dipinge il letterato della cantante? Come la racconta nelle sue lettere?
Ma la racconta come il suo idolo, potremmo dire come la sua casta diva.
Mm-hmm.
Quello che colpisce è che per lui esiste lei. Si sa che ha avuto anche altre avventurette, ma era così, proprio cose senza nessuna importanza. Era lei la figura centrale in tutti i sensi della sua vita. Lui l'ha sempre sostenuta, l'ha consigliata quando anche lei glielo chiedeva, perché non è soltanto che lui fosse appunto una sorta di stalker. Era anche lei che gli chiedeva a volte un parere. Per esempio, gli aveva chiesto come doveva interpretare, come doveva rapportarsi con il personaggio di Romeo nell'opera di Bellini, e poi lui le dava consigli anche per come interpretare, per esempio, figure come Ifigenia nell'opera
di Gluck.
E lui le dice: rileggetevi, se non l'avete ancora fatto, l'Ifigenia di Goethe, perché quello è il Vangelo per chi vuole sapere come si interpreta questo personaggio. Del resto, i tedeschi colti si sono formati su Goethe, si sono formati sull'Ifigenia of Tauris, e quindi è lì che uno deve fare riferimento. Quindi c'è anche questo rapporto, diciamo, di collaborazione fra i due. E poi si sa che lui a volte chiedeva anche a lei cosa ne pensava delle sue opere letterarie, e quindi c'è anche questo rapporto.
Голосок.
La cincia melodie di Pauline Viardot su testo di Ivan Turghieniev, eseguita dalla splendida Marina Rebecca con Mathieu Pordoi al pianoforte. Una delle tante testimonianze dell'intensa relazione e collaborazione fra la cantante e il letterato di cui stiamo parlando con Ugo Persi. Professore, in effetti, come anche si evince da questo ascolto, il rapporto fra i due mutò natura nel corso del tempo. In che modo?
Ma a parte l'aspetto, diciamo, epistolare, cioè di rapporti su carta, per così dire, c'era anche un rapporto diretto, di quasi convivenza, se non direttamente con lei, però con la famiglia Viardot. Sappiamo che la residenza parigina dei Viardot era in Rue de Douai e loro abitavano al secondo piano, un grandissimo appartamento al secondo piano, e lui abitava solo. Poi erano proprietari i Viardot anche di un vero e proprio castello, insomma, nella regione francese della Brie, e lì Turghieniev ha trascorso alcuni dei periodi più felici della sua vita, ne parla come di un idillio realizzato. Poi quando c'è stata la tragedia della guerra franco-prussiana, i Viardot, che già si erano trasferiti da Parigi a Baden-Baden, poi sono dovuti praticamente fuggire anche da Baden-Baden e quindi si sono rifugiati a Londra, dopodiché sono ritornati in Francia e lì si sono stabiliti a Bougival, dove i Viardot avevano acquistato questa grande proprietà, Le Fresnes, con un grandissimo parco, questa bella villa, e lui si è fatto costruire uno chalet o dacia nel parco dei Viardot, e poi è lì che è morto. Per dire, tutto un percorso di convivenza che è durato praticamente quasi tutta la vita di Turghieniev.
Ed è sicuramente da questa vicinanza e da questa frequentazione che nasce il progetto di produrre delle operine per le quali Turghieniev si impegna a scrivere il libretto e Viardot la musica. Si tratta di Trop de femmes, troppe donne, Le dernier sorcier, l'ultimo mago, e L'ogre, l'orco, scritte tra il 1867 e il 1868. Professor Persi, ci può raccontare qualcosa di più al proposito?
Il progetto di queste opere è nato dal fatto che Pauline Viardot, che già aveva composto delle romanze, degli album di romanze, non si era mai, forse anche perché non aveva letteralmente il tempo per farlo, a, diciamo, opere di un impegno maggiore. E questa necessità, questa esigenza si è sviluppata quando lei ha lasciato le scene.
Soprattutto in relazione al fatto che in quel periodo della sua vita Viardot inizia a insegnare il canto in maniera piuttosto importante.
Certo, certo. E queste operette potevano servire come rampa di lancio davanti a un pubblico abbastanza limitato per i giovani che lei stava allevando, per così dire.
Sì, era una specie di piccola palestra per questi
sì,
ragazzi.
Sì, sì, certamente, certamente. Piccole opere che però non hanno soltanto un aspetto didattico o un aspetto di ripiego o un aspetto, diciamo così, conviviale. Sì, ce l'hanno, ma poi in effetti il risultato era di qualcosa di ben fatto, di serio, perché chi assisteva erano appunto duchi, granduchi, certo, regnanti comunque. Soprattutto a Baden-Baden i Viardot ricevevano la crème de la crème di tutto il mondo aristocratico europeo. Per dire, il re di Prussia, Bismarck, il re d'Olanda.
Tra l'altro hanno un aspetto anche sperimentale, se vogliamo dire, per l'epoca, perché Turghieniev aveva un ruolo sulla scena.
Sì, 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 certamente. Lui aveva anche un ruolo sulla scena. Interessante perché in una di queste operette praticamente partecipava in playback. Perché lui era esterno, cioè era sulla scena, ma non cantava perché era stonato al massimo. E dietro le quinte c'era un cantante e quindi lui mimava il canto.
Stupendo.
Sì, però poi gli altri personaggi potevano essere gli allievi di Pauline Viardot, potevano essere degli amici semplicemente, come per esempio Ludwig Pietsch, giornalista importante di quell'epoca e poi anche bon vivant, insomma. E quindi ecco, c'era questo aspetto di grande serietà di preparazione da un punto di vista sia musicale sia di testo, di libretto, ma poi anche di convivialità, di amicalità e così via. C'è anche da dire che Turgenev non è soltanto autore di romanzi e racconti,
certo,
ma è autore anche di drammi e di commedie, per cui lui, ponendosi come librettista, sapeva come agire, perché appunto conosceva, diciamo così, la tecnica e le dinamiche drammatiche e teatrali.
E dunque davvero l'uomo giusto al posto giusto, potremmo dire. Come sappiamo però, Turgenev è stato soprattutto un grande romanziere, e allora le chiedo, in maniera piuttosto inusuale per la nostra trasmissione, di dare però ai nostri ascoltatori un paio di consigli di lettura per approfondire da un punto di vista più letterario il rapporto tra Turgenev e la musica.
Ricordo soprattutto due romanzi, Nakanunie in russo, in italiano tradotto con Alla vigilia, dove c'è la descrizione di una rappresentazione a Venezia, alla Fenice, della Traviata. Turgenev diventa un po' anche musicologo, sì, per così dire, pur essendo lui il narratore, ma mette l'esperienza acquisita in questi anni di frequentazione dell'opera europea in questo capitolo del romanzo. Poi l'altro romanzo, dove la musica ha un significato molto importante, è Nido di nobili.
Certamente il romanzo più famoso di Turgenev e il più importante per inquadrarlo come scrittore melomane, come abbiamo appurato insieme ad Ugo Persi. Noi ci salutiamo con un'ultima melodia composta da Pauline Viardot su testo russo, questa volta di Pushkin, Invocazione, anche in questo caso interpretata da Marina Rebecca con Mathieu Pordoi al pianoforte. Ma prima vi ricordo che abbiamo parlato di Ivan Turgenev, Lettere e Musica, un'antologia con note per Lemma Press. Ugo Persi, grazie.
Grazie ancora. Я тень зову, я лжеду.